Atti degli Apostoli, capitolo 11. Leggiamo con attenzione la parola di Dio. Atti 11, del verso 1. Gli Apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: io ero nella città di Ioppe in preghiera e rapito, in estasi ebbi una visione, un oggetto simile a una grande tovaglia, tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione, lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Udì anche una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: no, assolutamente, Signore, perché nulla di impuro o contaminato mi è mai entrato in bocca. Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E ciò accadde per tre volte. Poi ogni cosa fu ritirata in cielo. In quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo. Lo Spirito mi disse di andar con loro senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me. Ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Ioppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. E prendiamo lo spunto proprio da questo versetto 14, dove si dice: delle cose per le quali sarai salvato, ascolterai delle cose per cui tu sarai salvato. Una volta che si ascoltano queste cose, si ricevono nel proprio cuore, uno è salvato. La parola del Signore ha un impatto così forte che queste cose arrivano fino al cuore, fino a ognuno di noi. E qui c'è un insegnamento importantissimo per noi: non basta essere come Cornelio. Un uomo tanto a modo, tanto per bene, non basta agli occhi di Dio. Ma come? Era una persona brava, religiosa, era una persona veramente che faceva tante elemosine, che si prodigava tanto per l'opera dell'ebraismo, va, diciamo così. Allora lo chiamavano diversamente. Ma è possibile che un uomo così non è salvato? No, perché non si è salvati per le buone opere. Tu sei salvato, sarai salvato, Cornelio, per la parola che ti verrà annunciata. E Cornelio non ha alcuna pretesa, non ha alcun senso di ribellione. No, ma io già ho fatto. No. Io vado, mando a chiamare qualcuno in modo che venga a casa mia a predicare. È importante vedere questo, e qui assistiamo a un fatto di grande importanza per la Chiesa di allora. Pietro non è neanche il primo Papa, perché si deve giustificare davanti a quelli che lo contestano nella Giudea per aver battezzato Cornelio, che era un non ebreo. Ti devi giustificare, Pietro. Ma come, un Papa? Oh, e io ero ex cattedra mentre lo battezzavo, e che volete? No, non dice così Pietro. Non è il primo papa, anzi si deve giustificare. E vedeste com'è, avete visto com'è proprio precisa la relazione che fa. Non è il primo papa. Poi quando Cornelio gli si inginocchia davanti, Pietro gli dice: va bene, questo lo posso concedere, baciami solo l'anello e poi mi puoi adorare tranquillamente. No, lo rialza. E dice: sono un uomo anch'io come te, non mi devi pregare, non mi devi adorare. E Cornelio, voi sapete che era italiano, era romano, ci mancava solo cattolico. Poi dopo tutto, cioè, perché uno che si inginocchia davanti a un altro, insomma, ti fa pensare. Qui in questo brano, capitolo 10 e capitolo 11, ci sono dei fatti, fratelli, che vengono ripetuti, ma continuamente. Che alla fine tu dici: ma perché si deve ripetere continuamente? E l'angelo è apparso a Cornelio, e poi a me, mi è apparsa una visione, e poi io vi ripeto a voi, e poi lo ripeto agli altri: guarda, le cose sono andate così, così, così. Ma perché? Perché era un fatto importantissimo, e la Chiesa poteva avere una scissione, una spaccatura, se non si stabiliva una dottrina sana, salda e ferma, come quella che Pietro, Paolo, Barnaba e Giacomo, che trasse le conclusioni, Giacomo il pastore di Gerusalemme, se non avessero un accordo preciso su questo argomento, ci sarebbe stata una spaccatura e non avremmo avuto il Vangelo così come l'abbiamo. È importante quindi vedere che l'esperienza della salvezza deve essere confermata, l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo deve essere confermato. Sì, ho avuto una certa esperienza lì, è stata come una spolveratina, però poi dopo ho perso tutto. Ma che esperienza è? Ma l'ha confermata la Chiesa? Ma ti sei alzato in piedi a dire: grazie a Dio io sono salvato, io ho la vita eterna dentro di me, Gesù è venuto dentro di me, non sono più quello che ero prima, il Signore mi ha cambiato, mi ha trasformato. Oppure: io sono stato battezzato nello Spirito Santo e ho parlato in altre lingue e il Signore mi ha riempito di Spirito Santo. Non basta essere un uomo per bene. Qui noi stiamo davanti a Dio e dobbiamo stabilire qualcosa di fondamentale. Cornelio, chi era Cornelio? Abbiamo detto, un centurione romano, era pio e timorato di Dio, aveva aderito al culto della sinagoga degli ebrei, li aiutava, faceva molto per loro e tutta la sua famiglia aveva aderito. Attenzione a questo. Perché se Cornelio si è battezzato, allora forse nella famiglia c'erano dei bambini? Allora si possono battezzare i bambini? No. Bisogna prima che uno sceglie, bisogna prima che uno si converte, fa la sua esperienza col Signore. E quindi non c'è qui giustificazione, perché con tutta la famiglia aveva aderito, con tutta la famiglia adesso crede nel Signore Gesù. Dice la Scrittura al capitolo 10 che era giusto e timorato di Dio, di buona testimonianza davanti a tutti i giudei, ma lui non diceva: io faccio delle buone opere, non accampava delle pretese e non era prepotente davanti a Dio, perché Dio non guarda i prepotenti ma riguardo agli umili. Vi risulta, fratelli? Oh, chi è umile di cuore otterrà benedizione e gloria, ma chi invece si innalza sarà abbassato. Chi era Cornelio? Oh, guardate, quando l'angelo lo avverte di mandare a chiamare un uomo che si chiamava Simone, Pietro, detto anche Pietro, gli dice: guardate, guarda Cornelio, questo l'uomo ti deve parlare del Vangelo, di cose per le quali sarai salvato. Tutto il capitolo 10, che è lungo, non parla di questa frase, cose per le quali tu sarai salvato, solo al capitolo 11, e non lo racconta neanche Cornelio, lo racconta Pietro. Ma è bellissima la parola di Dio. Che voglio dire? Che abbiamo detto che si ripetono tante volte le cose, ma anche se si ripetono non sono mai uguali. Si aggiunge sempre qualcosa. Ma i Vangeli sembrano uguali. Sì, sembrano uguali a un occhio profano, ma ti aggiunge sempre qualcosa, perché la parola di Dio ti arricchisce sempre. La parola di Dio è una ricchezza per noi, sì o no, fratelli? E allora è importante vedere che non è un angelo ad annunciare il Vangelo, ma devi chiamare un uomo. Eppure l'angelo è chiamato un angelo di Dio, un santo angelo, un uomo in vesti risplendenti. Cornelio è un uomo che si aspetta un messaggio da parte di Dio e aspetta che venga un uomo. Allora, fratelli, qui c'è un insegnamento chiaro per noi, no? Il Signore potrebbe servirsi degli angeli per andare davanti al CERT o davanti all'ospedale a portare il messaggio del Vangelo, portare gli opuscoli. No, il Signore si vuole servire di noi. Magari non è Simon Pietro, è Simone e basta, no? Però, senza Pietro. Però il Signore si vuole servire di ognuno di noi per annunciare il Vangelo. È importante vedere chi era Cornelio. Ma chi era al centro di tutto questo discorso e questa predicazione? Nel cuore del messaggio si parla di Gesù. Pietro dice: non guardate a me, ma guardate a Gesù, perché Gesù è stato unto di potenza dall'alto, andava, faceva del bene a tutti, guariva, liberava, perché Dio era con lui, perché Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi. Ho detto che Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi. Non solo. E Pietro dice: è il Signore, è stato costituito giudice dei vivi e dei morti, è il Messia. E perciò voi cercate di farmi una cattedrale a Roma, grande, la cattedrale di San Pietro. Dice così: Gesù è il Signore di tutti. Non dobbiamo stare tutti sotto Pietro. Dobbiamo stare tutti sotto Gesù, all'ombra delle sue ali. Per mezzo di Gesù siamo salvati. Il perdono dei peccati, dice qui Pietro nella predicazione al capitolo 10, è ricevuto per grazia da chiunque crede in Lui, perché di Lui parlano tutti i profeti, tutte le sacre scritture dell'Antico Testamento. E Pietro questo lo aveva sentito raccontare anche da due discepoli che erano stati sulla via d'Emmaus e che Gesù li aveva affiancati. Loro non sapevano chi fosse, ma Gesù aveva insieme con loro parlato durante il cammino e gli aveva spiegato in tutte le scritture dell'Antico Testamento chi era il Messia. Loro hanno fatto la conclusione e hanno detto: mentre Gesù ci parlava, il nostro cuore dentro di noi si scaldava. Si scalda il tuo cuore mentre Gesù ti parla con la sua parola, mentre ascoltiamo la parola del Signore? E nel cuore di questo discorso e di questo ragionamento Pietro inserisce la morte e la resurrezione di Gesù. Gesù è morto, Gesù è risorto. Perciò la sua morte ci mostra il suo amore. La sua resurrezione ci mostra la sua potenza, che Gesù è venuto con tanto amore per ognuno di noi e che Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi. Egli è morto per la nostra salvezza. Ho sentito di una piovra gigante, grandissima, che ha i tentacoli che possono essere lunghi 3 metri, da qui a là, solo i tentacoli. Che cosa pensate in questo momento? La piovra. Non pensate ad altre cose. Pensate solo a un grande pesce. Non pensate neanche in termini di pesce fritto. Mi raccomando. Grandissima, gigante. Che cosa fa? Va nelle profondità del mare e va dentro alcune grotte a nascondere le uova. E le nasconde, le mette in fila, tutte quante attaccate l'una all'altra, pendenti, come se fossero dei salumi messi ad asciugare, ad affumicare. E con i tentacoli muove continuamente l'acqua cerca di fare attenzione che non ci vada nessun animale, nessun altro pesce, nessuno a mangiarsele, continuamente. Poi ha una grossa, la chiamo così, idrovora, che muove continuamente l'acqua per ossigenare la vita di queste larve. È una cosa proprio eccezionale, grandissima. Quindi questi poi dopo nascono, questi figli della piovra, mi manca la parola, piovrati, vabbè, ma avete capito, quando nascono lei li indirizza, gli dà la direzione giusta. Mi è piaciuta moltissimo questa cosa, sapete perché? Perché per fare tutto questo la piovra muore. È grandissima, è potentissima, eppure si lascia morire perché negli ultimi mesi non mangia. Pensa solo a curare i piccoli. Ma non è così, è stato anche per noi. Gesù ha pensato solo a curare noi, a far nascere di nuovo noi, e egli è andato a morire sulla croce per ognuno di noi. Che dite, noi lo ringrazieremo per il suo amore? Ma l'ultima cosa che voglio sottolineare in questo brano è che la predicazione di Pietro viene interrotta. Chi interruppe la predicazione? Queste persone a casa di Cornelio che ascoltano la parola di Dio, mentre ascoltano la parola, la ricevono nel loro cuore e nascono di nuovo. Dentro di loro c'è una fede all'improvviso che prima non c'era. Prima andavano alla sinagoga e erano brave persone, adesso sono completamente diverse, sono nate di nuovo. Hanno ricevuto lo Spirito e adesso non sono nate di nuovo perché hanno frequentato il pub cristiano. Non sono nate di nuovo perché hanno giocato a carte con le carte cristiane, ma sono nate di nuovo non perché si sono commosse davanti a un'immaginetta, ma perché hanno ascoltato la parola predicata. Ci hanno creduto e hanno detto sì, Gesù è il Signore di tutti, io voglio che Gesù sia il mio Signore. Che dici stasera? Non basta essere una brava persona. Stasera noi vogliamo che Gesù sia il nostro Salvatore e Signore. Noi lo vogliamo ricevere nel nostro cuore. Chi interruppe la predicazione? Lo Spirito Santo scende all'improvviso durante la predicazione e tutti si meravigliarono perché anche sui popoli, sulle genti, sugli stranieri scese il dono dello Spirito Santo. Lì sentivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. C'è un famosissimo studioso della Bibbia che ha scritto tanti commentari, ma che è contro al parlare lingue, contro al pentecostalismo in una maniera molto accesa da tanti anni, ha scritto tanti libri, che io, alcuni dei quali io ho anche nella mia biblioteca, e dice una cosa terribile. Dice il parlare in altre lingue, anche quello della Bibbia, anche quello degli apostoli, è una cosa che facevano davanti agli idoli pagani, perciò noi non lo dobbiamo fare. Ma davanti agli idoli pagani lo facevano per opera di un altro che non è il Signore. Piano un attimo. Qui è scritto che parlavano in altre lingue e glorificavano Dio. Noi siamo riuniti insieme, vogliamo la pienezza dello Spirito Santo per glorificare maggiormente il Signore. No, non per gli idoli, non ci interessano gli idoli. Noi vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. E Pietro asseconda la guida dello Spirito Santo. Quante volte si dice al capitolo 10 che lo Spirito Santo opera, lo Spirito Santo parla, lo Spirito Santo li spinge, li conduce, li guida? Bello, eh? Che dite, ci vogliamo lasciar guidare dallo Spirito Santo? È la cosa più bella che ci può capitare nella vita. E Pietro non si arrabbia, non dice perché sono stato interrotto. Signore, le mie predicazioni non si devono interrompere. Io non voglio che lo Spirito Santo scenda quando predico io. Prima mi fate finire di parlare, non è buona educazione interrompere la discussione, e io dopo che ho finito il mio discorso, Lo Spirito Santo può fare tutto quello che è. Perché io, Pietro, sono... Ritorniamo al discorso. Sono vestito di bianco. No, neanche di bianco. Non lo so com'era vestito Pietro, comunque. E... Ci siete tutti? Mi raccomando, fratelli, adesso che preghiamo, noi cerchiamo l'opera della potenza dello Spirito Santo, eh? Mi raccomando un attimo. Pietro non si ribella. Guardate come dice. Avevo appena cominciato a parlare. Quanto durava una predicazione allora? Eh? Se aveva appena cominciato a parlare, già aveva detto un sacco di cose. Non vi lamentate che sono lungo io. Dai, perché io ho già terminato. Però Pietro era... Aveva appena cominciato. E poteva dire benissimo, ma perché mi interrompete il discorso? Ma guarda che questo discorso stava pure venendo bene. Allora non mi si deve interrompere. No, Pietro è contento e dice, lo Spirito Santo scese e quando racconta, dice qui, raccontò per ordine. Raccontò dicendo che lo Spirito Santo era sceso esattamente come, bello. Lo Spirito Santo non deve scendere in un altro modo, non deve scendere secondo come dice quella chiesa o quell'altra chiesa. Lo Spirito Santo deve scendere esattamente come a Pentecoste. Lo vogliamo stasera che scenda su di noi lo Spirito Santo, fratelli? È importante che scenda allo stesso modo, col parlare in altre lingue come segno iniziale, non in un altro modo. E Pietro è testimone dell'opera del Signore, della sua resurrezione, di un messaggio lieto, di pace, di cose per le quali uno che crede è salvato. Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e doni dello Spirito Santo. Perché, fratelli, accontentarsi di essere un uomo per bene e basta? E di non avere la certezza della vita eterna nel cuore. Perché? Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con segni e con doni dello Spirito Santo. Dio vuole operare stasera in mezzo a noi. Dio vuole fare un'opera grande per la salvezza e anche per il battesimo nello Spirito Santo. Ci pensi? In un momento hanno ricevuto la parola e sono nati di nuovo. In un momento successivo, subito dopo, hanno ricevuto la pienezza dello Spirito Santo e hanno cominciato a parlare in altre lingue. Tu puoi ricevere la salvezza in questo momento e avere la certezza della vita eterna. Tu in questo momento puoi ricevere il battesimo nello Spirito Santo e parlare in altre lingue, ripieno di Spirito Santo. Fratello, però tu non sai che ho tante difficoltà, lo so. Ma in tante difficoltà, un conto è averle, passarle senza la potenza del Signore e un altro conto è passarle per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Alziamoci in piedi, preghiamo.